potrebbe andare tutti allo zoo comunale, vengo anch'io notturno per vedere come stanno le bestie feroci e gridare aiuto, aiuto, è scappato il leone e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io notturno, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti alla che primavera, vengo anch'io notturno con la bella sotto braccia a parlare d'amore e scoprire che va sempre a finire che piove e vedere di nascosto l'effetto che fa. Vengo anch'io notturno e vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no? Potrebbe andare tutti quanti al tuo funerale, vengo anch'io notturno per vedere se la gente poi piange davvero e scoprire che invece battono anche le suore e vedere di nascosto l'effetto che fa. E vengo anch'io notturno, vengo anch'io, vengo anch'io, ma perché? Perché no?
Allora, cominciamo la trasmissione domenicale, vengo anch'io. Prima cose da fare sono quelle ovviamente della sottoscrizione. La radio qua c'ha bisogno necessario, urgente, di una bella ristrutturazione, ma se non arrivano tanti conto correnti postali che sono il 61 80 40 01 intestata Radio Onda Rossa, Via dei Volsci 56 00185 Roma, e con un vaglia postale potete darci il vostro contributo oppure sottoscrivere attraverso il sito www.ondarossa.info e cliccare sostieni e potete così sottoscrivere attraverso il sistema informatico. Si può anche fare un conto corrente postale, un conto corrente, un bonifico bancario perenne, diciamo continuo, per chi vuole abbonarsi a un sostegno continuo alla radio dando mandato alla propria banca con un accredito periodico per Radio Onda Rossa. Fatto questa premessa, che non è secondaria alla discussione che noi oggi vogliamo affrontare, e la discussione ovviamente faremo un accenno anche ai fatti di ieri. Ieri i 500 vagabondi, come dicono i giornali, hanno cercato di aprire le frontiere europee e a Roma migliaia di persone hanno sfilato per dire no agli accordi transatlantici tra Europa e Stati Uniti, il TTIP, questa condizione che metterebbe a rischio non solo la salute, ma proprio i diritti. Cercheremo di dare una cosa, ma il tema che noi vorremmo affrontare oggi è che avviene a Roma. C'è la campagna elettorale, abbiamo visto stamattina un esercito di candidati, tre pagine di giornali piene di nomi che si mobilitano a conquistare il Campidoglio, diciamo, no? Tutti quanti vogliono diventare amministratori della città, però tutti i temi di tutti i candidati, secondo noi, si assomigliano perché hanno messo al primo posto del programma le buche. Roma ha un problema di buche, Roma è una buca, no? Però mi sembra che se c'è un'emergenza a Roma, secondo noi è un'emergenza sociale ormai arrivata quasi all'insopportabilità. Daranno fastidio le buche, perché tutti quanti noi camminando per Roma magari le vediamo o ci passiamo sopra con un motorino, una macchina e bestemmiamo, però vediamo migliaia di persone senza casa, vediamo migliaia di persone che stanno veramente a, ormai alla mensa dei poveri, a raccogliere, a trovare forme per potersi alimentare. C'è un'emergenza sociale enorme, ma però tutti i candidati a sindaco si presentano che risolveranno il problema dei buchi di Roma, oppure di come affrontare un debito di circa 15-16 miliardi che c'ha il comune attraverso la privatizzazione dei servizi. Dicono tutti la stessa cosa. Dentro sto panorama ci sono, e qui mettiamo i piedi, diciamo, dentro la questione, perché vorremmo che provocassimo un confronto anche con gli ascoltatori, che prima danno i numeri, mi sono scordato, vi ricordo il numero che è lo 06 49 17 50. Vorremmo ragionare quello che sta avvenendo, cioè c'è questo vari coordinamenti, come il coordinamento dei cittadini lotta per la casa, che c'ha un obiettivo, è quello di cercare di proteggere la propria occupazione, non lasciare migliaia di persone in balia della strada praticamente, perché se sgomberano questi immobili occupati, questa gente non avrebbe altro spazio che attrezzarsi per strada a dormire dentro le macchine o cercare ospitalità. È chiaro, sono migliaia con molti bambini dentro, questa condizione loro la stanno affrontando in un modo. Poi c'è la, diciamo, Roma si non si vende, che pone un problema della difesa dei spazi sociali. Questo in un modo che però io vorrei capire, qui vorrei fare una cosa. Per esempio, hanno messo in campo delle iniziative questi giorni. Il 12, il Movimento di Lotta per la Casa, dopo aver occupato i municipi, lancia una giornata sotto il Campidoglio per rivendicare l'applicazione della delibera regionale che assegna il diritto all'alloggio pubblico anche agli occupanti. E poi il 14, Roma non si vende, chiama qui a San Lorenzo, Piazza dell'Immacolata, un'iniziativa confrontandoci con i candidati a sindaco di Roma. Il giornale parla genericamente di candidati a sindaco. Io mi auguro che faranno una selezione dei candidati. Diamo per scontato che non inviteranno la Meloni, no? Perché sarebbe paradossale. Però per me è anche un paradosso. Che cosa gli devi chiedere a dei candidati che stanno in campagna elettorale, che promettono tutto sto mondo e quest'altro, e quale impegno si possono prendere davanti all'iniziativa pubblica di questo tipo, se non offrirgli una passerella di confronto con magari con la popolazione, con la gente, con chi ha queste cose. Noi su questo vorremmo capire, vorremmo aprire serenamente, senza tanti pregiudizi, che cosa sta avvenendo. Poi c'è una parte di movimento che si muove al di fuori da ogni cosa, perché va pure detto che fa politica, gran parte sono giovani che si preoccupano dell'antifascismo, di cercare di avere una presenza territoriale nei quartieri, a non lasciarli in balia alle peggio, diciamo, i politiche razziste della destra, che non è che si nasconde. Dentro sta campagna elettorale ci stanno due liste di casa, una di Casa Pound e un'altra di Forza Nuova, che cercano di penetrare anche con le loro parole d'ordine dentro questi quartieri. C'è una parte che si sta ponendo come fronteggiare questa cosa dentro la campagna elettorale, non lasciare i quartieri in balia a questo modo di fare campagna elettorale. Insomma, questi sono i temi che cercheremo di affrontare oggi e domenica, con la speranza, e lo ripeto, funzionerà la trasmissione sicuramente se ci saranno le telefonate che ci diranno il loro punto di vista. A Cristina gli lascio l'onere di dedicare ai 500 vagabondi quel pezzo adatto a loro, un pezzo di Nomadi.
Grazie a tutti.
E glielo lasciamo a loro.
Signore e signori, Francesco Gualazzi, Danilo Sacco, Cicco Fazzone, Daniele Campani, Elisa Minari, Mastro Beppe Carletti.
Per l'amico Augusto D'Aulio.
Buongiorno pensiero, e nel cielo della vita volerò. Va un bimbo che ne sa, sembra azzurra, non può essere.
Allora rientriamo in diretta e per avviare questa discussione che prima Ettore, questa riflessione insomma, da cui speriamo di ricavare anche una discussione con chi ci ascolta su questo periodo, adesso chiariamo insomma, noi solitamente delle elezioni non ci interessiamo, insomma, non siamo sicuramente fautori del voto, della democrazia rappresentativa, delegata, eccetera, eccetera. Quello che ci ha colpito in questi ultimi tempi è proprio questa congiuntura particolare che si è verificata, quasi un cortocircuito, tra una situazione politica, sociale, che è quella grosso modo che descriveva Ettore, insomma poi si possono aggiungere tante altre considerazioni di questa città, e un atteggiamento da parte dei cosiddetti movimenti che altrettanto non ci è sembrato, non ci sembra all'altezza della situazione. Però lungi dal voler dare dei giudizi definitivi, così tranchant, diciamo, no, su questo atteggiamento, vorremmo entrare nel merito. E entrare nel merito è difficile, insomma, perché quello che ci sembra, quello che la nostra sensazione è che qui, in assenza di una iniziativa, più che altro, più che un'assenza di iniziativa, in assenza in questa città ormai da 2-3 anni della maggiore forza politica che tra l'altro l'ha governata per anni questa città, e mi riferisco al Partito Democratico, l'ha governata prima insomma con altre sigle, ma come erede di quelle sigle era ancora la maggiore forza politica. Questa forza politica, il PD, è commissariato, 3 settimane fa ne abbiamo anche tentato una incompleta, succinta, brevissima considerazione, sentendo un simpatizzante deluso del Partito Democratico, che ci diceva, tra l'altro, insomma, il Partito Democratico non va neanche considerato una forza di sinistra. E in assenza di questo, tuttavia, quindi con un Partito Democratico, un PD commissariato, con le sezioni, i circoli, come si chiamano adesso, che non funzionano, con delle lotte interne terribili, con situazioni faide intestine che il rapporto Barca, tra l'altro, insomma, aveva messo in evidenza, in luce, e quindi con un deserto sostanziale in questa città della maggiore forza politica che l'ha governata anche con Marino, per quanto Marino sia stato poi anche lui un'anomalia particolare, mal digerito, e ha fatto la fine che ha fatto. A fronte di questa situazione, in cui c'era largo spazio per iniziative di movimento, questo non si è verificato. Cioè si è verificato uno stallo, una stasi, una mancanza di capacità di incidere e appunto di sopperire a quella domanda politica che comunque c'è, perché poi non è che i problemi nel frattempo si sono risolti, anzi si sono aggravati. E a questa domanda politica che c'è nel territorio, che può andare dalle cose più semplici, dai giardinetti ai parcheggi, a quello che volete, a cose che qualcuno considera, e sicuramente lo sono, anche più importanti, come le condizioni di reddito, la situazione abitativa. Io ci metterei anche il problema dei trasporti, perché inerisce la questione anche della salute pubblica. Siamo venuti da un periodo in cui le centraline erano fuori, quelle che monitorano l'inquinamento dell'aria, erano completamente fuori da qualsiasi livello di sicurezza, di tolleranza, eccetera eccetera, e quindi in questa situazione è mancata e manca tuttora una capacità di iniziativa dei movimenti, che si è risvegliata apparentemente a fronte delle decisioni prese dal prefetto Tronca, che è stato nominato come commissario dopo le dimissioni della Giunta Marino. Perché con il DUP, vado rapidamente, e quindi con le ordinanze di sgombero, con le ordinanze e minacce di sgombero nello stesso tempo, eccetera eccetera, questo ha risollevato, diciamo, un interesse, un atteggiamento, anche una voglia, mettiamola così, di partecipazione, che alla fine si è concretizzata nella manifestazione, potremmo dire, del 19 marzo scorso. E da questa manifestazione va precisato peraltro che negli ultimi tempi, proprio intorno alla manifestazione del 19 marzo, poi lo stesso prefetto Tronca insieme a Gabrielli, insomma, hanno fatto capire che tutto era sospeso, probabilmente in funzione della campagna elettorale. Quindi questa queste minacce di sgombero, in parte attuate, in parte no, sono per il momento sospese e restano una minaccia che pesa sul capo di tutti quanti, non solo dei centri sociali, non solo degli spazi sociali, ma anche di associazioni, circoli, cooperative che fanno un'attività sociale, eccetera, eccetera. Ecco, tutto questo ha risvegliato un atteggiamento, c'è stata questa manifestazione e a valle di questa manifestazione le cose che prima ricordava Ettore, comprese le iniziative che stanno in programma. Io su queste iniziative che stanno in programma, quindi, più che entrare in discussione sulle sfumature, se è il caso o meno di avere, tu giustamente prima ponevi, dice, ma che si incontrano a fare dei candidati, per esempio una serie di incontri che sto programmati, probabilmente non ci sarà solo questo del 14, ce ne saranno anche altri, insomma.
Sì, sono annunciate anche altre iniziative, detto due che sono più imminenti,
cioè. Esatto, probabilmente da qui a un mese, se vota da qui a un mese, ci saranno anche altre iniziative di questo tipo. Grosso modo l'atteggiamento dei candidati sindaci, quelli riferibili a uno schieramento vagamente di sinistra o di centro-sinistra, io comunque qui apro una parentesi, vorrei capire se tra questi va considerato anche il Movimento 5 Stelle, perché qualcuno giustamente dice il Partito Democratico non è un partito di sinistra. Io non so se si può allo stregua considerare il Movimento 5 Stelle un raggruppamento di sinistra, per cui magari chi si scandalizza del Partito Democratico non si scandalizza del Movimento 5 Stelle come, diciamo, classificabili dentro le organizzazioni o dentro l'area della sinistra. Anche questo resta un punto interrogativo, un punto di
anche su questo qualcuno ce lo spiegasse, perché noi un concetto ce lo siamo dati per la politica che portano avanti di sicurezza, di legalità, e come requisito la parola d'ordine onestà, che può dire tutto il contrario di tutto, no? Se questi concetti sono di sinistra, sono concetti che possono affrontare i problemi sociali che Roma vive, cioè voglio dire, ecco, cioè pure questo interrogativo è di sinistra o non di sinistra, cioè io personalmente dentro sto panorama non ci vedo nessuna sinistra che concorra al governo di questa città, ma dei cose, diciamo, non lo so definirle a destra, a sinistra, a centro, delle culture di sicuro che non vanno verso quella direzione da affrontare i problemi che gli ultimi, quelli che stanno al basso, qualcuno di questi glieli può fronteggiare, ma guardano la forma, nel senso legalità e buche, non è che trovo altre cose, la qualificazione delle periferie, generico, che vuol dire la qualificazione delle periferie detta così, no? Senza nessuna programmazione, nessun obiettivo, insomma. Io sto fatto che i 5 Stelle qua, molti la guardano come una prospettiva di sinistra, io vorrei capirlo.
Ecco, infatti resta un punto interrogativo, insomma, di quelle perplessità ce ne sono, come dicevo, molte di perplessità, no? E certamente poi l'altro punto che forse accomuna i candidati a sindaco è quello della legalità, cioè tutti si richiamano alla legalità. D'altra parte è anche comprensibile che sia così se teniamo conto del periodo precedente che c'è stato qui nell'amministrazione romana, e questo periodo precedente ha riguardato ed è stato soprattutto interessato e influenzato e connotato da scandali di corruzione come quello appunto di Mafia Capitale, e quindi è anche comprensibile, inevitabile, scontato che ci sia questo richiamo da parte di tutti i candidati sindaci alla legalità. C'è una prima telefonata, sentiamola.
Pronto, sì.
Pronto. Sempre bravissimi per queste fantastiche trasmissioni di state. Volevo porre l'attenzione su una questione a me personalmente cara, nel senso che è molto importante, credo che sia molto importante, e pongo la questione soprattutto sul quartiere di San Lorenzo, che è un esempio in questo che sto dicendo, che dovremmo, spero, cioè vorrei proprio aprire una polemica anche distruttiva, se mi posso permettere, sul fatto che cioè voglio proprio aprire una polemica feroce sul fatto che nel caso di San Lorenzo, come in tutta Roma, ci siamo dimenticati, nel senso vero della parola, il possesso del territorio, nel senso un ragazzo di San Lorenzo, una persona che abita a San Lorenzo, ormai come a San Lorenzo si distacca dalle dinamiche consumiste e di gestione degli spazi, cioè della strada, nonché degli spazi di San Lorenzo, nel senso anche la questione che state ponendo voi dei sindaci allontana il pensiero, il concetto della partecipazione, nel senso io sono di Monte Sacro, da piccolo ero su Monte Sacro, ero in strada al Monte Sacro, e i ragazzi di Monte Sacro alla mia età si combatteva per la strada, questo è territorio mio, questo è territorio, c'era una forma di possesso, non so se come spiego, degli spazi. Questa cosa nel caso di San Lorenzo lo possiamo vedere, San Lorenzo negli ultimi anni si è veramente lasciata al consumo e al cocktail per cadere in dinamiche appunto di consumo individualiste, nel senso San Lorenzo ormai è diventato un posto dove ci si va a bere, non è più vissuta come uno spazio proprio dove ci si può confrontare. Per questo voglio aprire una polemica feroce, una polemica che deve essere consumata sul fatto che continuiamo a delegare. La vostra trasmissione, che è sempre costruttiva come tutte le trasmissioni che fate, la vostra trasmissione sta ponendo la questione sul fatto che qualcuno, qualcun altro, un sindaco o l'altro, quell'altra fascista di Meloni, lo dico perché probabilmente Meloni si reputa una persona fascista, quindi non penso che sia un'offesa. Tutte queste persone, cioè noi siamo partiamo col preconcetto che qualcuno debba risolvere i problemi, qualcuno di delegato, qualcuno che noi paghiamo, ci aspettiamo che possa risolvere i problemi, nel senso che è esclusa l'idea che persone del quartiere, come persone del quartiere di Monte Sacro, scendano e dicono questo è il territorio mio. Nel caso di San Lorenzo il problema nodo fondamentale è per esempio lo spaccio delle droghe leggere, dei tunisini, di persone che stanno lì, che conosco perfettamente, conosco nome e cognome, ogni volta ci vado a parlare per far capire che appunto questi tunisini, nel caso specifico, devono essere più educati, nel senso devono fare meno casino, cioè che questo è un po' un problema, la gente ha paura di passeggiare per San Lorenzo in questo momento perché ci sono queste persone che pongono questioni, nel senso i tunisini li conosciamo, no? I marocchini, le persone insomma sono intrattabili, sono persone pericolose anche. E la questione feroce è che noi continuiamo a delegare a qualcun altro problemi che sono tangibili, che sono umani, quindi bisogna necessariamente, e apro questa polemica feroce e accuso tutti i romani, accuso anche i sanlorenzini, accuso anche i proprietari dei locali di fregarsene, nel senso che ognuno pensa al proprio e addirittura pensiamo che il problema debba essere risolto da quello lì, no, è meglio che lo risolve quello lì, no, è meglio che lo risolve la Meloni, no, è meglio che lo risolve quell'altro, il che è molto grave in una dinamica sociale, in una dinamica cittadina, cioè dove appunto la socialità è tangibilmente scomparsa. Quindi apro questa polemica feroce, okay. Nel senso è molto importante che smettiamo di delegare.
Ho capito.
Grazie,
va bene.
Buon lavoro.
Grazie a te.
Bravissimi, bravissimi per la trasmissione.
Allora, questo probabilmente è un problema particolare, cioè il problema della delega non è un problema particolare, è un concetto di fondo, se vogliamo metterla così. Poi per quanto riguarda alcune dinamiche di quartiere, certamente questo è un aspetto specifico. Allora, io se mi lasciate 3-4 minuti, vorrei però tentare di per evitare, insomma, che sì, le polemiche anche feroci, come diceva l'ascoltatore che ci ha chiamato adesso, ben vengano, però io le vorrei indirizzare sui contenuti, e cioè proprio dicendola molto grossolana, papale papale, sì, ecco, Serafino mi suggerisce l'espressione papale papale. Facciamo conto che non sia un problema incontrarsi con le istituzioni, con i candidati sindaci. Vediamo di che cosa potrebbe essere riempito questo incontro. E allora io qui mi sono letto, insomma, no, dalla convocazione del 14 maggio, non ce l'ho con quello che succederà il 14 maggio in particolare. Lo prendo perché qui c'è più degli altri casi, più del 12, più del 16, dove sono previste altre iniziative sempre di questo tipo, analoghe quantomeno. Qui c'è una descrizione, una convocazione, anche si cerca, insomma, c'è un tentativo di entrare nelle tematiche che sono all'ordine del giorno. E la prima tematica che leggo è che in questa convocazione si dice: la grave crisi politica istituzionale seguita allo scandalo di Mafia Capitale si è presto tradotta in una grave crisi democratica. Il ceto politico responsabile di questa crisi non ha avuto il coraggio di farsi da parte e soprattutto di favorire l'apertura di una discussione pubblica sulle cause politiche ed economiche che hanno prodotto quel sistema endemico di corruzione. E mi sembra un punto importante, cioè qui Mafia Capitale è stato un punto importante. La domanda è: ma in questo ambito, in questo momento in cui si addita Mafia Capitale, quell'evento particolare che è successo e che ha messo in luce queste dinamiche, che non è solo corruzione, è stato affrontato dai movimenti? Ormai sono passati più di un anno, no? Un anno e mezzo abbondante, no? Direi, perché era la fine del 2014 quando è scoppiato il bubone. Ecco, ci sono telefonate, io volevo finire il concetto, ma insomma, e mi sembra che questo aspetto non sia stato affrontato, e volevo spiegare un attimo, diciamo, se l'ascoltatore che è in linea può aspettare. Allora, non è il problema di definire che cosa è stato Mafia Capitale, insomma, dal punto di vista delle inchieste, qui non facciamo né controinchieste né inchieste supplementari, qui cerchiamo di dare una valutazione politica, anche perché si fa un richiamo alla classe politica di non aver avuto il coraggio di aprire una discussione politica sulle cause che hanno portato a Roma Capitale. La domanda è: ma il movimento l'ha fatta, ha avuto questo coraggio, l'ha fatta, l'ha aperta una discussione politica su Mafia Capitale? Io dico di no, e per farlo capire voglio leggere stralci di quelle che sono documenti ufficiali, che sono i bilanci della cooperativa 29 giugno. Allora si parla, dice qui nell'introduzione, bilancio 2011 e bilancio 2013. Siamo riusciti a conservare i nostri rapporti di lavoro con il servizio giardini del Comune di Roma ed abbiamo vinto la gara per la manutenzione del verde indetta da Eurospa in associazione temporanea d'impresa con la cooperativa Formula Sociale. Nel settore dell'igiene urbana abbiamo conservato le commesse a Castelnuovo di Porto e c'è Castel Madama, comuni di Lariano, eccetera. Abbiamo confermato l'appalto per la gestione di Roma 3, portineria e così via. Sempre in associazione temporanea d'impresa siamo risultati aggiudicatari della gara per i servizi di portineria, accoglienza e biglietteria del bioparco. Nell'ambito del settore dell'accoglienza, questa è una delle perle, abbiamo avviato la gestione di nuovi servizi con il nostro consorzio Eriches 29, che ha determinato per la 29 giugno collaborazioni più strette con alcune cooperative, in particolare Formula Sociale, Impegno per la Promozione, ABC e SOS, collaborazioni proficue che hanno prodotto un arricchimento culturale e di esperienze. Abbiamo infatti attivato 4 centri di accoglienza, ce li ricordiamo tutti, vero? Però io credo che sia bene ricordarle queste cose, perché mi sembra che si dimenticano. Licenza, Tivoli, Marcellina, Roma, Via del Frantoio, per l'emergenza nordafrica per conto della Regione Lazio, e 2 centri di accoglienza per minori, entrambi a Roma, gestiti per conto del Comune di Roma. Sempre con il consorzio Enriquez 29 abbiamo avviato una collaborazione con il Comune per l'emergenza abitativa, gestendo l'ospitalità di centinaia di persone accolte in oltre 130 alloggi della nostra disponibilità. I rapporti con Lega Coop sono stati eccellenti. Abbiamo continuato la proficua collaborazione col Consorzio Nazionale Servizi, che lo scorso anno mi ha visto per la prima volta far parte del Consiglio di Sorveglianza. Un importante riconoscimento personale per me e per la cooperativa 29 giugno. E poi ancora nel 2013, non lo sto a leggere, si loda l'attività della 29 giugno, e si lodano i rapporti con Banca Prossima, Banca Etica, Unipol, Coop Fond, quindi questi legami strettissimi con il mondo della cooperazione, in particolare con Lega Coop. Siamo una delle poche cooperative che ci ha un fatturato superiore a 5 milioni di euro, 1380 dipendenti, abbiamo gli appalti, abbiamo vinto la commessa con l'AMA e ancora e così via, il CARA de Castelnuovo di Porto, bandita dalla prefettura nell'ambito 2013, abbiamo ancora costituito un'altra cooperativa per gestire i servizi di accoglienza. E abbiamo la cooperativa ABC che ha iniziato a operare nel 2014 con la cessione da parte delle cooperative, di altre cooperative, insomma di gran parte delle attività. E altro risultato importante, sentite, è il salvataggio della cooperativa Deposito Locomotive di San Lorenzo, storica cooperativa edilizia nata nel 1944 e aderente a Lega Coop, dalla quale abbiamo acquistato 14 appartamenti in zone Case Rosse nei municipi Quarto ed Ex Quinto da destinare alle nostre attività assistenziali. Concludo, dice questa nota introduttiva al bilancio, con un duplice augurio di buon lavoro al ministro Giuliano Poletti, nostro ex presidente nazionale che più volte ha partecipato alle nostre assemblee, un augurio quanto mai opportuno viste le sfide ambiziose che il governo Renzi si è posto. Firmato il presidente Salvatore Buzzi. Questa è Mafia Capitale, queste sono le cose che sono venute fuori e questa è la fotografia emblematica della cooperazione. Allora, come si fa a riproporre oggi una tematica di questo tipo, non solo dicendo la classe politica non ha fatto niente, che è sicuramente vero, ma evitando di domandarsi noi stessi che cosa abbiamo fatto noi, che cosa ha fatto il movimento per capire le ragioni politiche, eccetera eccetera, e dall'altra parte riproporre una tematica di cooperazione, perché poi nell'invito si fa costantemente riferimento alla cooperazione, si dice che la Carta di Roma Comune che è stata scritta introduce principi fondamentali e conformi al nostro dettato costituzionale, il riconoscimento del valore sociale e dell'autonomia degli spazi sociali, delle associazioni virtuose, delle esperienze di lavoro cooperativo. Quindi non c'è nessuna critica a questo, nessuna riflessione, ovviamente critica, perché se no facciamo solo elegia di un concetto astratto come la cooperazione sociale, ma in pratica questa cooperazione sociale è stato un disastro, non solo per gli aspetti di corruzione materiale, cioè di soldi, di mazzette, di commesse, ma per quanto riguarda la corruzione delle coscienze.
Però ce l'avevamo da un po', non
lo so, ma io questo lo volevo finire, lo volevo dire, perché per me è il tema centrale. Io vorrei discutere di questo, non tanto delle ripicche, delle cose eccetera eccetera, entrare nel merito delle questioni. E per me la questione fondamentale è questa: una rottura politica da questo punto di vista non può essere evitata immaginando che non sia successo niente, e quel che è successo non si può riproporre nei termini di un dialogo con le istituzioni, con i prossimi candidati sindaci, perché se no andiamo sostanzialmente a chiedere di ritornare a quello che c'era prima, con la sola esclusione De Buzzi e Carbidati, perché quelli sono impresentabili, ma tutto il resto sarebbe andato bene.
Sentiamo con la telefonata, pronto?
Pronto, buongiorno a tutti. Io volevo esattamente ricollegarmi a quello che avete detto, perché il problema della onestà, trasparenza, corruzione è un problema secondo me derivato, cioè le pubbliche amministrazioni non hanno i fondi per tutta una serie di limiti che dai primi anni 90 gli sono stati imposti, e in questa situazione strutturale di mancanza di capacità di spesa chi ha interessi è necessariamente portato a corrompere. Quindi giustamente, e io sono il problema della cooperazione, della trasparenza, delle attività di cooperative nascono proprio da questo punto. Se noi la rottura, secondo me, deve avvenire a monte, sui limiti di spesa che come un cappio ci hanno assalito, sul fatto che c'è il Maastricht, il patto di stabilità interno, cioè è quello che poi determina che, siccome poi comunque le attività vanno fatte, si fanno gare di appalto negoziate con persone che lavorano nelle cooperative sfruttate con contratti ultra precari, per poi far fare profitti a Buzzi Carminati o comunque anche ad altre persone che ci mettono la buona volontà, però non sanno, non vogliono, non si rendono pienamente conto che quel modello da solo, senza un intervento pubblico a monte, ma lasciato così al principio di sussidiarietà, anche quando è gestito bene, da solo, di per se stesso, secondo me, non è pienamente risolutivo. Quindi la battaglia deve essere combattuta proprio, cioè, sulla rottura di queste, di questi vincoli. È una battaglia difficilissima, difficilissima, però secondo me particolarmente fondamentale, perché se no noi agiamo sugli esiti ma non sui presupposti.
Ok, grazie.
Grazie.
È quello che noi cerchiamo di ragionare. Giorgio ha fatto una lunga presentazione di certi problemi, è quello che domandavamo oggi. È necessario, con questo clima, con questi precedenti che ci sono stati, continuare a confrontarsi coi candidati per risolvere i problemi che ci stanno? Cioè, se no, alla fine mi viene a voglia proprio da dirlo, ci sono piccoli interessi, alcuni veramente pregevoli, ma sono la difesa di quel piccolo interesse, perché io mi immagino difendere il grande Cocomero qui, e mi sembra una cosa legittima per tutti, però non è che una volta che ho risolto il problema del grande Cocomero ho risolto il problema, anche perché dentro questa cosa, questi servizi sociali che queste associazioni di volontariato danno con la loro disponibilità, dovrebbero essere servizi che dovremmo pretendere che le fa la pubblica amministrazione. Non è che se c'è sta la piscina autogestita, noi dobbiamo pretendere che ci siano le piscine del comune, pubbliche, per tutti. In questo modo sembra che noi deleghiamo, no? Noi compensiamo le carenze dell'amministrazione e vogliamo un riconoscimento di questo tipo legittimando questa situazione. La stessa cosa vale pure per i centri sociali. Un centro sociale deve essere un punto di aggregazione, di elaborazione politica, non può essere solo la preparazione, che legittima ci vuole, della musica a basso costo, no? Poi cercare di rendere più fruibile una cultura alternativa e via dicendo. Deve essere anche un punto di come si vive dentro il territorio, quali sono le contraddizioni del territorio. Allora, quando ci sono queste iniziative, per esempio quella del 12, perché sennò sembra che parliamo solo del 14, il movimento di lotta per la casa, con circa 5-6 mila persone che sono instabili, occupati, che erano liberi, abbandonati, questi si trovano con l'incompenso dello sfratto. Stanno facendo tutta una serie di iniziative, no, per cercare di porre la questione legittima del diritto al domicilio, perché questi gli levano pure la residenza. Il levare la residenza significa tutta una serie di problemi, e fanno un'iniziativa che però a questo punto mi sembra diversa, no? Nel senso, non chiedono ai candidati cosa vogliono fare, ma la fanno sotto il campidoglio a chiedere delle risposte a chi oggi queste risposte tenute a darle, che sarebbe il prefetto. Allora, se andiamo a vedere, le due cose si dovrebbero fondere in qualche modo per creare un'alternativa di rappresentanza sul territorio, ma invece ognuno fa questo tipo di operazioni. Come si spendono sui territori questi spazi? Che tipo di aggregazione sociale hanno sviluppato nei territori, no? Questo vorrei capire. Noi abbiamo tanti centri sociali, ma il centro sociale nel territorio che peso si è dato? Da un po' di tempo noi dovremmo domandare, a 20 anni da sta parte, che ruolo svolge il centro sociale? Noi vorremmo capire, perché ormai non abbiamo perso l'orientamento su questa cosa, no? Perché il centro sociale per molti è legato, andiamo il venerdì sera che c'è il concerto a 5 euro, ma non è diventato andiamo al centro sociale perché ci organizziamo per diritto al lavoro, per il diritto alla viabilità, per il diritto sociale, insomma, di questo tipo. No, questa è la...
No, io una cosa, mi convinceva molto l'analisi che ha fatto sia Ettore che Giorgio. Aggiungo una questione: noi spesso e giustamente ci siamo preoccupati di mettere in mora, di criticare questi lestofanti che hanno fatto della politica italiana e dell'Italia, hanno fatto, diciamo, terra bruciata. Sappiamo di chi sono le colpe. Abbiamo messo spesso sotto accusa, giustamente, i governi che si sono susseguiti non solo qui nella nostra città a Roma, ma più in generale nel nostro paese. Però ecco, la cosa che a me convince molto è questa: noi dobbiamo adesso dimostrare anche una capacità di autocritica. Cioè, qui adesso, oltre che sul banco degli imputati, oltre che mettere gli altri, un pochino dovremmo mettere anche noi stessi. Giorgio giustamente si chiedeva come mai noi sulle vicende di Roma Capitale non siamo riusciti a penetrare fino in fondo l'analisi ed arrivare, diciamo, anche a dei punti di sintesi che potessero essere, mettere in mostra anche una capacità sia d'analisi che di proposta alternativa. Io credo, Giorgio, che qui ci sia una questione di fondo. Noi ancora non siamo consapevoli del fatto che è necessario mettere in campo anche una capacità del tutto autonoma, che prescinda da appoggi che avvengono non solo durante la campagna elettorale, ma anche in determinati altri periodi, che si appoggi a volte, così come fanno i parassiti a volte sulle istituzioni e sui partiti che governano queste istituzioni. Diceva Ettore che per tutta una serie di motivi, a volte anche, diciamo, motivi benefici, ognuno va a cercare, diciamo, delle sponde. Qui non c'è questa consapevolezza al fondo. Questo è l'elemento che a me piacerebbe pure con gli ascoltatori far venire in luce. Non c'è questo elemento, a volte questa consapevolezza, che sarebbe necessario procedere con le nostre gambe, nel senso di avere una capacità sia d'analisi che di proposta, che sia del tutto autonoma rispetto a determinate istituzioni, ma soprattutto rispetto a questo stracci di partiti che ormai stanno in campo.
Ci abbiamo
una telefonata, la prendiamo.
Pronto?
Pronto, ciao, buongiorno a tutti, compagni. Sentite, niente, io quello che pensavo, parlo per me, quindi adesso non faccio un discorso generico, come dire, mettendo in bocca le mie parole ad altri, è che in pratica, come dire, noi andiamo a rappresentare e facciamo le lotte, e l'abbiamo sempre fatto, per gli ultimi. E riguardo agli occupanti, sappiamo benissimo che buona parte di loro non votano, e quindi, come è normale che sia, non potranno mai essere un gruppo di pressione, se non per il combinato disposto che possano agire attraverso coloro i quali poi votano e possono far pressione. Per quanto riguarda la faccenda, appunto, degli sgomberi e così via, ha appena detto Ettore e anche Giorgio che non è stata, come dire, frutto di una lotta, ma per gentile concessione dei poliziotti che siedono a Campidoglio, che si sono voluti fermare in attesa delle elezioni. Quindi è tutto spiegabile per sé. Per quanto riguarda poi la situazione delle varie crisi e dei movimenti, insomma, basta osservare quello che sta succedendo ai 900 diciamo licenziabili di Almaviva, che piuttosto che fare la lotta contro il padrone e insomma fare quello che noi auspichiamo si debba fare, inneggiano alla salubrità dell'azienda identificandosi con la stessa, dicendo appunto noi siamo Almaviva e così via. Quindi è tutto quanto un disastro, considerando pure appunto che, come appunto diceva anche Giorgio ed Ettore, alla fine i centri sociali sono visti soltanto come, diciamo, rifugio peccatorum per buona parte di fricchettoni che girano per la città. E a questo proposito basta vedersi magari per l'ennesima volta i 100 passi, il film intendo, e vedere appunto quando in passato prestò la radio ai gaudenti americani che arrivavano in quel momento in Sicilia, e l'uso che facevano della radio, fatta esclusivamente, come dire, di sorrisi, di ottimismo all'americana e così via. Allora, il problema è essenzialmente questo: noi dobbiamo, o per delega diretta, insomma, quello che sia, ormai dopo 40 anni di radio dobbiamo capire che abbiamo bisogno della nostra rappresentanza. E quindi, che ti posso dire, che ne so, Ettore for sindaco, Giorgio for assessore e così via, cioè non ne possiamo uscire fuori, cioè non abbiamo alternative. Cioè noi non possiamo andare lì poi a parlare con qualcuno, con chiunque, non ha proprio senso, perché è inutile anche parlare, come dire, di valori etici, che con la politica non c'entrano niente, l'onestà, e chi è che non è onesto, o almeno lo dichiara, la bontà, cioè sono tutte cose che non hanno alcun senso politico, perché la politica significa anche, come sappiamo benissimo, prendere decisioni che ovviamente vanno contro gli interessi di altri. Mentre noi stiamo facendo adesso così, scusate il termine, non vi arrabbiate, il nostro salotto di oggi su Onda Rossa, ci sono altri salotti che stanno agendo adesso, magari in maniera ben diversa, per le varie consorterie che si stanno presentando, le consorterie Meloni, le consorterie Marchini e compagnia bella. E sono quelli appunto che alla fine stanno decidendo altro da noi, e che avranno, in ogni caso, la loro speranza, speriamo di no, di rappresentanza al Campidoglio. Quindi, torno a ripetere, noi dobbiamo in ogni caso trovare un metodo per avere la nostra rappresentanza in Campidoglio. Decidiamolo insieme, facciamo i nostri passi, magari, non so, partiamo dai municipi, se magari il Campidoglio è troppo grande per noi, però dobbiamo farlo, perché altrimenti vivere altri anni in questa maniera ci allontanerà da tutti quanti e getteremo la spugna, specialmente dopo i tanti tradimenti che abbiamo avuti. Ciao.
Senti, va bene, in ogni modo, o diciamolo subito, noi non puntiamo a operazioni politiciste di partiti o via dicendo. Questo non è un salotto, è una discussione, un confronto che noi speriamo di trovare nelle piazze, col conflitto, spostando i rapporti di forza dentro sta città, ma con la lotta, non con i compromessi e con la mediazione della delega. Noi vorremmo che tutto questo disagio romano farebbe alla francese, uscirebbe per strada e cominciasse a rovesciare i cassonetti.
Io sarei stata curiosa di sapere chi aveva in mente l'ascoltatore, perché questa sua dichiarazione mi fa pensare che avesse in mente qualcuno. Ma a parte le cose anche giuste che ha detto Ettore adesso, la lotta eccetera eccetera, l'esperienza di affidarsi a qualcuno di sinistra mi pare che questa città l'ha già fatta, l'ha fatta in qualche municipio, l'ha fatta anche nelle giunte piuttosto recenti, quindi non so che altro dobbiamo fare, cioè quale altro amaro calice si deve bere, secondo chi ha parlato adesso, per convincerci che non è una questione di principio appoggiarsi a qualcuno e continuare a pensare che per esempio nelle elezioni amministrative si debba trovare una rappresentanza. È una strada che è già stata percorsa. Io direi che che basta questo, senza fare poi paralleli con magari situazioni anche internazionali più vaste a livello nazionale, dove si sono mandati al governo partiti dichiaratamente no, di, diciamo di socialdemocratici, no, ecco, perché io non vedo altre prospettive oggi a Roma, e già mi allargo pure a chiamarle socialdemocratiche. E poi è successo, come diceva quello che è successo. Ieri un compagno greco ci ha detto proprio, è stato mandato al governo Siriza, adesso abbiamo la socialdemocrazia di Rosa Luxemburg. Questo non è un genitivo, cioè non è, che era Rosa Luxemburg socialdemocratica, il compagno voleva spiegare, voleva evidentemente dire, moltissime l'hanno capito, che la socialdemocrazia che ha ammazzato di botte Rosa Luxemburg e poi l'ha buttata nel fiume.
Non so Antonella se chi ha telefonato alludesse al fatto di continuare in questi dannosi, perniciosi appoggi verso qualcuno, oppure se alludesse al fatto che il movimento debba trovare in sé la forza di avere un'autorappresentazione, ma questo qui, per tornare ad alcune questioni, è possibile solo se il livello delle lotte diventa talmente esteso, il livello del consenso diventa talmente ampio, per cui all'interno del movimento si crea la possibilità di un'autorappresentazione, perché continuare, qui sono d'accordo con Antonella, ad appoggiarsi, lo dicevo anche prima, in maniera come un organismo saprofita, diciamo, a questi cialtroni, porta, diciamo, al disastro, porterà ad ulteriori disastri. Da questo punto di vista c'è da mettere in guardia coloro che ancora, forse chi consapevolmente, chi meno consapevolmente, chi in buona fede, chi in mala fede, continua su questa strada, pensando di poter difendere anche alcuni spazi, alcune possibilità che hanno anche una loro legittimità, diciamo, continuando in questa politica. Credo che l'unico spazio sia quella che veniva anche ridefinita qui oggi, la possibilità di lotte estese, la possibilità che rispetto a queste istituzioni, rispetto a questo, a ciò che resta di questi partiti, ci sia una totale autonomia, una totale presa di distanza, che non ci sia nessun atteggiamento di tipo compromissorio, fosse pure per difendere determinati spazi. I spazi, sembra questa qui una questione adesso un po' così, come dire, populista, ma gli spazi credo che si difendano strenuamente con le lotte, non ci sia più bisogno di appoggi di questo tipo, che abbiamo visto a che cosa hanno portato. All'interno del movimento c'è da dire questo, che noi dobbiamo constatare, anche qui vorrei che ci fossero delle telefonate. Io qualche settimana fa, stando a caso, ho apprezzato molto il tentativo di un compagno che telefonava di fare anche un'analisi della situazione interna al movimento. Era un'analisi succinta, sulla quale invece converrebbe sviluppare maggiormente la nostra attenzione, fare dei passi in avanti, capire perché questo movimento è così disarticolato, così differenziato, a volte in contrasto con se stesso al proprio interno. Ci sono delle motivazioni. C'è una tendenza probabilmente di fondo da parte di alcuni di andare verso certe direzioni, da parte di altri verso altre direzioni. Io qui non auspico una unità a tutti i costi, giusta apposta, che non starebbe nelle cose, ma è evidente che attraverso pure quello che diceva Giorgio prima, una riflessione sui contenuti, nel caso di Roma, Roma Capitale, ma Giorgio più in generale nel paese, su tutta una serie di politiche, sarebbe necessario che il movimento si confrontasse per capire quali sono i reali motivi di differenziazione e perché non si riesce a fare dei passi, dei processi unitari che vadano in questa direzione.
Dato che hai citato l'intervento dell'ascoltatore di un paio di domeniche fa, e porta a sintesi sta cosa, noi lo facciamo riascoltare e invitiamo, sulla base di queste riflessioni, gli ascoltatori a dire la propria.
Pronto?
Pronto?
Pronto, sei in onda.
Sì, no, io ho l'impressione che Vestate, naturalmente lo dico affettuosamente e da compagno, insomma, è stato un po' incartato sulla questione. Cioè, io credo che sia il caso da una radio come questa, tra l'altro sono contento che ha ripreso questa trasmissione che sarà interrotta per qualche settimana, che si dicano le cose come stanno. Mi sentite?
Sì, sentite? Sì, perfettamente.
Dico, qui a Roma ci sono grandi linee nel, quello che chiamiamo movimento, ci sono tre tendenze ben distinte e ognuna agisce per conto suo. Questa è la realtà. C'è il movimento della casa inteso come coordinamento cittadino a blocchi precari, per intenderci, no? Per sono stati un po' i protagonisti dell'occupazione negli ultimi anni, che hanno, a giudizio mio, una posizione abbastanza corretta nel rapporto con le istituzioni, eccetera, che però hanno il limite che hanno smesso di essere quel movimento generale che all'inizio hanno tentato di essere, l'iniziativa contro il Jobs Act, eccetera, eccetera, e sono diventati un buon sindacato antagonista dei senza casa, però con una logica tutta sindacale, per cui vanno a regione, hanno ottenuto una delibera positiva, cercano adesso giustamente di farla applicare in comune, ma con una logica comunque sindacale. Anche se sindacale nel senso giusto del termine, a mio giudizio, ma non più con idea di diventare un movimento generale come qualche anno fa, anche pochissimi anni fa, avevano provato in qualche modo. Poi c'è una tendenza residuale, non faccio nomi particolari, ma ci capiamo, di quelli che erano, occupavano pure loro, ma erano ammanicati soprattutto con Sell, il vice sindaco Nieri, eccetera, eccetera, che pensavano di coprirsi il culo in quel modo. Chiaramente Nieri è saltato, Corenzi, Sell non è più parte integrante delle istituzioni governative, per cui la copertura di Sell in qualche modo è venuta meno e mo si riaffacciano in qualche modo, però sempre in una logica, come diceva, mi sembra, prima Ettore, deve pararsi il culo, deve trovare un altro modo di pararsi il culo, che probabilmente non ci hanno ben chiaro, ma che comunque è sempre un'altra tendenza, diversa dalla prima che ho citato. Poi c'è una terza tendenza, vecchia come istituzione politica a Roma, quella che gira intorno più o meno a contropiano, per intenderci, e che esiste da tempo immemorabile, ma che da un po' di tempo, diciamocelo chiaramente, pensa di avere un rapporto dialettico col Movimento 5 Stelle, che indubbiamente, molto probabilmente, conquisterà il Comune di Roma. E questa fa un altro gioco ancora, quello appunto di pensare, in un rapporto dialettico, perché non è che poi siano organici al Movimento 5 Stelle, di risolvere una serie di problemi con la vittoria da Raggi, magari con qualche assessore d'area importante messo se la Raggi vince, lo sappiamo tutti che se fa il nome della Sapollo assessore al bilancio, insomma, che comunque non sarebbe una cosetta di poco conto. E ci sono queste tre tendenze che, al di là che qualche volta si trovano in piazza insieme, che ne so, contro Salvini per esempio, però ognuno ha per conto suo. E sono tre tendenze ben delineate, non è questione che non vogliono dialogare, che ci hanno proprio tre programmi politici, la seconda veramente parlare di programma politico sarebbe grossa, però comunque tre modi di porsi completamente diversi e che appunto non riescono a unificarsi se non contro Salvini e Casa Pound, che però non è proprio Salvini e Casa Pound la contraddizione principale, insomma, a questo momento. Questa è la realtà. È inutile che ci giriamo intorno con scenari di cappelli all'unità, ci sono tre linee completamente divaricate fra loro all'interno di quello che chiamiamo pomposamente movimento. Tutto qua.
Noi è da retta Roma che t'hanno coglionato morto a pennolone, è morto suicidato. Se invece poi dedichino che un morto si è ammazzato, allora è segno certo che l'hanno assassinato. sai, non mi rispondi. Me canti no stornello, lo vedi chi è il padrone, insorgi via il cortello. Andiamo da Roma, chi se fa pecorone, il lupo se lo magna, abbasta uno scossone.
Sette e nove, Radio Onda Rossa, 12:11 minuti primi. Ricordiamo, insomma, per intervenire 06 49 17 50 e riprendiamo, insomma, la discussione qui dallo studio. Devo dire, insomma, che le ultime telefonate, non tanto, insomma, la corrispondenza che abbiamo mandato di 3 settimane fa, hanno un po' distolto, secondo me, un po' l'attenzione su quello che era poi il punto che aveva iniziato a trattare Giorgio, nel senso che è vero, insomma, si è partiti da questo incontro con i candidati sindaci e via dicendo, però poi la riflessione che secondo me manca e che andrebbe affrontata è sempre interna, sulla questione mafia capitale, sulla questione delle cooperative, su quali sono state i percorsi che il movimento ha fatto e che però appunto non ha riflettuto al suo interno, e che poi porta oggettivamente alle deleghe anziché al capire dove quali sono i percorsi politici e rivoluzionari che dobbiamo e vogliamo affrontare.
Beh, sulla telefonata che abbiamo rimandato adesso, solo a parte ogni altra considerazione, mi trovava molto vicina l'affermazione della definizione di quello che noi pomposamente definiamo movimento, no? Perché per definizione il movimento dovrebbe muoversi. E allora, tornando al tema, no? Appunto, come diceva la compagna poco fa, che era quello che ci interessava più che altro affrontare oggi rispetto a quello che è stato letto prima, dal bilancio appunto della 29 giugno, che fa capire un po' le mani in pasta a che profondità della pasta ed estensione della pasta siano arrivate, che io ricordo che subito dopo l'emergere della questione 29 giugno ci fu chi, non ricordo esattamente chi, comunque all'interno del pomposamente definito movimento, rivendicò la struttura delle cooperative e disse che il problema era, se qualcuno si ricorda bene chi era, insomma, ce lo faccia sapere, e che il problema era che bisognava appunto fare fuori la corruzione e aiutare le cooperative buone. Il problema è che da anni non si pone più il problema di che cosa sono le cooperative. È stato praticamente come dire, anche obtorto collo assuefarsi, adeguarsi a quella che era stata la scelta di esternalizzazione, che ha poi devastato, anche con le modifiche ovviamente legislative che l'hanno istituzionalizzata, devastato il mondo del lavoro. E ormai si è rimasti veramente in pochissimi e pochissimi a rivendicare l'internalizzazione, che io credo sia una cosa sacrosanta, no? Perché poi è stato dimostrato ampiamente, anche se non, se non bastassero considerazioni, diciamo, sul diritto d'avere un visto che te sfruttano, almeno di sapere che lo sarai fino a quando non si riuscirà a cambiare la situazione, comunque che almeno sarai sfruttato, ma avrai una sicurezza di un contratto, una sicurezza di un salario. E questo appunto nelle cooperative, essendo proprio la struttura stessa, l'idea stessa della cooperativa, contrasta con questo. Perché le istituzioni usano le cooperative? Perché così non sono le istituzioni che licenziano, assumono, ma il problema viene poi demandato alla cooperativa, che magari non paga gli stipendi perché il comune in questo caso non gli dà i finanziamenti e così via. Quindi credo che sono rimasti veramente in pochi. Io cito per esempio gli assistenti specialistici della scuola, quelli che diciamo danno assistenza a vari livelli ai ragazzi, i bambini e le bambine disabili nelle scuole, che sono, fra l'altro non hanno preso stipendio per un sacco di mesi e stanno lottando proprio per avere l'internalizzazione. Credo che questo sia uno dei punti fondamentali. Non penso che il problema sia la cooperativa buona, anche perché su questo ci si è sovrapposta anche l'illusione che la cooperativa potesse supplire alla politica all'interno del territorio. Questo è un altro aspetto, un più ampio, insomma. Adesso per adesso mi interessava puntualizzare soprattutto quello di cui ho parlato poco fa.
Pure aggiungere la cooperativa che sta gestendo il TPL, cioè questo trasporto delle periferie, che ci sono i lavoratori che stanno lavorando a gratis da più di 2 mesi, si sono dovuti incatenare, avere una promessa di trovare il modo di pagargli un acconto dei stipendi arretrati. Questo è il problema, un servizio che deve garantire la municipalità, e non che qualcuno pensa di compensare in questo modo, organizzando in cooperative per fornire servizi che sono della collettività, che sono pubblici. E allora la battaglia è intervenire dentro queste cose, non facendo la lista o confrontandosi con la lista, ma lottare che tutti questi servizi entrano e vengono internalizzati direttamente, gestiti direttamente dal comune, insomma.
Visto che questo non è un salotto, non è che ci offendiamo, ci dicono anche di peggio, proprio perché i salotti
anche
sono
perché
quelli...
non ci stanno i poltrone qua, siamo
a parte di questo. Il salotto in piedi, perché i salotti sono quelli dove alla fine ci hanno ragione tutti, no? Qua non è così, perché noi insomma abbiamo intenzione, questa trasmissione lo fa da anni, che siamo in tanti, no, a parlare, non siamo solo noi qui. Un altro problema, perché importante rispetto alla questione di cui stiamo parlando, è quella che la pretesa delle istituzioni è che i servizi come la mobilità, l'assistenza sanitaria, l'istruzione eccetera siano a pareggio di bilancio. Questo è un discorso che viene da lontano, di cui è protagonista proprio il Partito Democratico, se ne è fatto protagonista di questa cosa, che è invece una cosa su cui dobbiamo battere, non dobbiamo abbandonare questi grandi temi. Il discorso è che queste cose vanno pagate con la fiscalità generale, perché sono servizi indispensabili e necessari.
Per tornare, diciamo, agli aspetti fondamentali, no? E io dico contraddittori, che ci sono tutti in questa situazione. C'è per esempio il discorso della critica alla gestione del prefetto Tronca, che è indiscutibile, insomma, qui ci abbiamo, bisognerebbe ripensare a tutta l'operazione, no? Contro Marino, via Marino, è stato gridato pure da spezzoni di movimento, Marino a casa, eccetera eccetera. E vabbè, perché queste fanno parte di una tradizione, dello slogan mandiamo a casa i padroni, mandiamo a casa il re, via, insomma è un po' di giacobinismo così anche facile a essere utilizzato. Dopodiché con un'assoluta ci si è trovati di fronte a qualcosa di peggio di Marino, perché quella era ancora una giunta politica quella che c'è adesso non è più una giunta politica, è una giunta a tutti gli effetti decisionista, gli possiamo attribuire tutte le malefatte di questo mondo, è una giunta fatta da un prefetto, un'emanazione proprio del potere centrale, per cui decide sulla base di che cosa? Sulla base di quello che gli pare, facendosi scudo della legalità. E questa legalità, questo legalismo, anzi più che legalità, che è diventato un dogma e viene criticato, si dice, no, proprio il dogma del ripristino della legalità ha prodotto degli effetti perversi, certamente, ma a me mi sembra che poi nel momento in cui si critica questo ricorso alla legalità, non tenendo presente che tra l'altro, come dicevo prima, se viene fuori da un periodo come quello di Mafia Capitale, in cui ci si è trovato dentro pure di rimando nelle code lo stesso Marino e così via, per cui il trascinamento di questo effetto ha influito pure su quella situazione, e nello stesso tempo però nel mentre si critica questo si pretenderebbe l'assegnazione degli spazi sociali obbedisse a regole esattamente opposte, cioè da una parte si dice non bisogna fare l'affidamento diretto dei servizi pubblici, no? E dall'altra però si preferirebbe che gli spazi sociali venissero viceversa assegnati non attraverso un bando, perché poi l'alternativa qual è in questa situazione, cioè in una situazione in cui tutti si richiamano alla legalità e la legalità diventa lo strumento centrale per gestire la cosa pubblica, da una parte dici no, questo legalismo eccessivo perché eccetera eccetera non va bene, e dall'altra parte però vorresti derogare al legalismo avendo tu l'affidamento diretto dello spazio in cui stai, no. Tutti hanno detto, c'è l'intervista recente di Virginia Raggi, dice ma i centri sociali, sta su Micromega e dice no, gli fa una domanda proprio sui centri sociali, sono da ricondurre anche qui nell'alveo di una legalità, valorizzando comunque quanto di buono fatto per il territorio, nuovi sgombri eccetera eccetera, dice no, qui bisogna fare un ricorso ai bandi d'assegnazione. E allora come si fa? Pure qui non è una contraddizione, da un lato critichi quelli che danno affidamento diretto e però vorresti, perché se non vuoi il bando di partecipazione vuoi l'affidamento diretto, lasciamo stare su che basi, magari ne hai tutti i diritti, ma qual è il punto? Che non ci stanno rapporti di forza qui, che i rapporti di forza si chiamano oggi diritti, tutti stanno a evocare diritti, a richiedere, a riscrivere i diritti, carte fondamentali dei diritti, quello che vi pare, in assenza completa dei rapporti di forza che non si vogliono costruire, insomma. C'è una telefonata, pronto?
Pronto?
Sì, sì, molto bene, molto d'accordo su questa storia qua, cioè rapporti di forza poi rispetto a che cosa? Cioè dovremmo citare probabilmente quelle che sono le intenzioni generali di tutte quante le componenti del cosiddetto movimento, che purtroppo non è sintetizzabile in tre posizioni. Mi pare che il panorama è ancora più complicato, nel senso che perché l'opzione del sindacalismo di base sta dentro il movimento, che ne so, abbiamo letto ultimamente, mi pare ci stanno delle convocazioni recentissime, giusto per non far nome, che da Agrobax mi pare, che parlano di sindacalismo sociale, camere del lavoro territoriali, precarie eccetera eccetera, sciopero sociale, cioè queste concezioni qua che sono in parte riconducibili alle le teorie negriane eccetera eccetera, in parte non si capisce a che, soprattutto non ovviamente rappresentano il fallimento più totale da un punto di vista politico, però sono posizioni varie ed eventuali, insomma, no? Quindi credo che la questione c'è sta complessità da cogliere sull'immediato. E il fatto che è arrivato Cacini e Tronca rappresenta il cacinismo, insomma, no? E va bene, siamo d'accordo, che però chiaramente agisce su una contraddizione aperta, come si stava chiaramente dicendo. È un dato di fatto che larga parte delle esperienze dei centri sociali romani è diventata, cioè si è collassata intorno all'ipotesi sostanzialmente bottegaia, insomma, quindi non è che mi pare che non è che so siano cose sulle quali aprì grandi discussioni, dato del fatto. Cioè il problema, la questione, a mio avviso, rimane sempre quella antica, cioè quindi qual è il progetto che ci guida? Cioè, se noi veniamo dai grandi movimenti degli anni 60, eccetera, eccetera, che hanno rilanciato le ipotesi di una trasformazione sociale radicale, eccetera, eccetera, che superasse la divisione tra la lotta economica e la lotta politica, che non riproducesse appunto tutti quanti i drammi del socialismo reale, bim bum ba, e quindi, cioè, se muovesse su un'ipotesi di auto-organizzazione sociale. Questa è l'idea, ancora ci guida questa idea, e quindi siamo in grado noi di fare i conti con tutti i processi e quindi contrastare i processi di privatizzazione? No, perché se siamo infilati qualcuno, parecchi di quelli che stanno dentro il movimento, si sono infilati dentro questa deriva di privatizzazione generale, di apertura appunto di che era una volta prerogativa del mondo cattolico revisionista, eccetera, eccetera, che da parecchio è diventata appunto qualcos'altro. La questione è rebus sic stantibus, che tipo di proposta fai? Perché non è solo la questione di mafia capitale, perché che ne so, le cooperative che gestiscono la logistica, che stanno dentro mafia capitale e sono ancora più mafiose, l'abbiamo visto, insomma, no, e li vediamo tuttora queste cose. Pronto, ci siamo?
Sì, a voglia, ci siamo, ti stiamo sentendo, sì.
Sentivo un clamoroso silenzio. E queste cose appunto più o meno ci attraversano, cioè evochiamo tematiche di carattere generalissimo, che, sulle quali evidentemente non possiamo mettere bocca, nella misura in cui non abbiamo una pratica di continuità. E quando ci fu il famoso pacchetto Treu, che qualcuno ci mise 2 anni per sapere che cazzo era questo pacchetto Treu, vi ricordate il buon Derme, insomma, che ancora 2 anni dopo diceva che si poneva questo interrogativo, però all'epoca, insomma, per dire, correva l'anno eccetera eccetera, quello che cacchio era, 1997 mi pare, sotto i palazzi del potere ci stavano 150 persone, all'epoca c'è stato pure il buon Vincenzo, i Gobbas, eccetera eccetera. 2003 sotto al Senato sulla legge Biagi invece dei 150 c'erano 50, ci stavano pure lì ciascuno, e anche all'epoca il sindacato di base tal dei tali, dopodiché sono successe altre cose ancora, insomma, no, e ci stanno più rispetto ai passaggi successivi, non c'è più, c'è casomai una ancora una volta evocato il sindacatino tal dei tali, sì, Cobas, che sappiamo perfettamente tutti che a Roma non significa assolutamente nulla, sono 3 persone che però vengono sostenute da un insieme di un quadro più o meno militante che ti dà appena la sufficienza, insomma, no, per portare avanti delle iniziative anche significative, che però ti ripropone quel passaggio, per cui tu c'hai, che ne so, quante tessere ci stanno a Roma, pure del sindacatino insignificante come questo ci stanno 1000 tessere almeno. Oppure quell'altro, l'USB, che è, quante tessere c'ha a livello nazionale, ma se ragiona in questo modo. Quindi se tratta, la questione è che abbiamo a che fare con progetti di carattere generale, che sono tornati a essere quelli di Checchennino, cioè chiaramente quelli della tradizione. Ia famo a sollevarsi a affrontare questa storia, io non lo so, insomma, no, fermo restando che posso sbagliare un sacco di cose, perché non frequento più abitualmente la grande città, stando in provincia, avendo da fare un sacco di belle cosette in provincia, però appunto dico, mi pare che fra l'altro, tenendo presente che queste contraddizioni attraversano appunto, come diceva qualcuno giustamente, tutti noi, anche la radio, attraverso la radio io mi sento tranquillamente quello lì che dice io sono RSU trattante, dico a me coglioni, tu sei RSU trattante, o quell'altro che c'ha posizioni che sono precisamente opposte a quelle che io agito nei territori, cioè non è che io, cioè che qualcuno vette le popolazioni agite nei territori, non ci sta bene, non ci stanno bene le centrali a biomasse. Ieri stavamo su un grosso depuratore, insomma, vabbè, altre cose, questioni il territorio, la proposta da fare nel territorio e nei posti di lavoro, quindi non solo i processi di internalizzazione, i canili comunali. Ancora 10 anni fa si faceva una discussione sulle questioni di internalizzazione, quei lavoratori all'epoca dei canili ci dissero: che cazzo state a raccontare voi di questa storia delle internalizzazioni? Ma a noi la cooperativa ci dà il contratto a tempo indeterminato, eccetera, andate a cagare, insomma, no? Dopodiché oggi ti ritrovi con una mano avanti e una dietro e così via. Quindi questo complesso di questioni è molto altro, immagino, ma siamo in grado noi la vogliamo fare una proposta politica? Si può pure fare, dopodiché mettiamo pure in conto che se ricostruisce una sede di estrema minoranza, a me non mi fa nessuna paura, bisogna vedere, però i dati di fatto sono questi. Allora, c'è sta un bel pezzo dei centri sociali che andate di fatto, sono botteghe, punto, non rappresentano una proposta politica, non praticano un accidente di organizzazione del conflitto sociale, e questo è andato di fatto. C'è un sindacalismo di base che non so se bontà loro, pensano che sarà ora di tracciare una linea di sommatoria e vedere che hanno combinato, e poi ci stanno le esperienze materiali nei posti di lavoro e nei territori, vedere, mettere a confronto, a comune. La radio è in grado di dare un contributo in questo senso? Una trasmissione di oggi sembrerebbe di sì, però bisogna vedere tutto il resto della settimana.
Ciao. La radio c'è prova tutti i giorni, pure con le contraddizioni, però prova con questo spirito. Non è che stiamo qui per creare chissà che altra situazione, insomma, chi ha telefonato conosce benissimo che questo è lo spirito che la radio c'ha.
No, ma oggi abbiamo esordito dicendo una cosa giusta, quella di dover mettere i piedi nel piatto, no? Noi stiamo cercando di farlo, poi ci possono essere dei limiti, vanno fatti degli approfondimenti, cerchiamo a tal proposito anche, diciamo, il supporto di telefonate. Però ecco, mettere i piedi nel piatto non deve disturbare nessuno, cioè tutti quei pezzi di movimento, che qualcuno giustamente chiamava pomposamente il movimento, non si deve sentire disturbato. Questa è un'occasione, certo è un'occasione, diciamo, che si svolge attraverso una trasmissione radio, ci vorrebbero anche altre occasioni, altre sedi, non si deve sentire disturbato, è un'occasione per fare chiarezza. Questa è la questione. Oggi io, come dato di fondo pure dalla trasmissione, è questa qui, il tentativo di fare una introspezione pure su noi stessi, perché poi è facile ogni volta additare il nemico. Sappiamo che ci sono gli amici, gli avversari, i nemici, gli affini, questo va tutto bene, ma al nostro interno, diciamo, langue molto spesso una discussione sia specifica sui dati che oggi abbiamo fornito, che Giorgio forniva soprattutto in apertura di trasmissione, ma langue anche su questioni, come diceva la telefonata, più generali. E questa qui è una questione però che riguarda noi stessi, non se ne abbia, diciamo, non se ne adombri nessuno, anzi, se qualcuno ha qualcosa da dire, anche se non gli è stato bene quello che abbiamo detto oggi, farà bene magari a cominciare a fare una telefonata e avviare pure una riflessione, come stiamo facendo noi.
Noi mo mettiamo uno stacco musicale. In ogni modo, noi stiamo discutendo, non vogliamo limitare i danni della fase politica, perché questo percorso è già stato fatto. C'è stato uno che ci ha accampato e ci continua a campare con la limitazione del danno. Vi ricordate il sostegno di Rifondazione Comunista al governo, quello che ha prodotto il primo pacchetto Treo e tutto quello che ne è seguito successivo, era quello di limitare i danni. Noi vorremmo invece trovare la formula di creargli i danni a sto sistema, e non cercando di entrare dentro al sistema, ma dall'esterno, attraverso i conflitti. Cioè, io penso che la battaglia di oggi dovrebbe partire una battaglia forte sulle questioni del lavoro, chiedendo 30 ore a settimana, riduzione d'orario, aumenti di salari, ma in un modo deciso e determinato. Solo in questo modo qualcuno potrebbe percepire che va cambiata sta politica. Ma se noi tutte le volte che ci fanno una politica pensiamo di avere confronti e incontri per limitare il danno, noi abbiamo perso già prima di cominciare.
Io sono quel che sono, non faccio la vita che fai. Io vivo ai margini della città, non vivo come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Tu sei di un altro mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciami in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me. Mondo, hai tutto quello che vuoi. Conosco quel che vale una ragazza come te. Io sono un poco di buono, lasciamo in pace perché sono un ragazzo di strada e tu ti prendi gioco di me.
Sempre 87.9 Radio Onda Rossa, 12:35 minuti primi, se volete chiamare 06 49 17 50.
Bene, allora noi andiamo avanti con la discussione. Vorrei pure ricordare che per esempio dentro questa campagna elettorale si stanno sdoganando tutta una serie, oltre ai linguaggi nazisti proprio e fasciste, perché poi sono alla bocca anche di quelli che si definiscono di centrosinistra, di sinistra, insomma non è che non adoperano quelle terminologie come sicurezza e legalità. Ci sono pure queste formazioni dichiaratamente proprio definite i fascisti del terzo millennio, che per esempio si presentano in campagna elettorale e pretendono di fare manifestazioni pubbliche nelle piazze storiche come Piazza Vittorio, che si annuncia un raduno di Casa Pando in quella zona, una piazza che noi l'abbiamo elevata a simbolo di una piazza multietnica, e questi vogliono fare una manifestazione lì, che i fascisti sono diventati un problema. Sì, sono stati sempre un problema, che oggi sono un problema perché questo sistema l'ha sdoganati, l'ha legittimati, no? Attraverso tante forme, e ha legittimato sia quelli che fanno finta, dice io non sono stato mai fascista, no? Però saluta col braccio teso, e quelli che rivendicano di essere fascisti, però quando i compagni si organizzano a difenderli, i principi diciamo dell'antifascismo, vengono subito repressi anche preventivamente. Noi ci troviamo sempre pronti a polizia a manganellare i compagni e mai a impedire, no, delle cose obbrobbiose come quella di richiamare i fasti del ventennio come fanno questi. Su questa cosa poi lascio la parola a chi la via. Vi ricordo che il 12 maggio è l'anniversario dell'uccisione della polizia e di questa cultura fascista che oggi si sta affermando, di Giorgiana Masi. Pertanto vi ricordiamo a tutti i compagni che c'è sempre l'appuntamento a Ponte Garibaldi, una rosa per Giorgiana, tutti quanti, insomma, pensiamo che sia pure un punto di visibilità dell'antifascismo e dell'attività antagonista romana, che si faccia vedere, sì, in quelle giorni tutti assieme.
Ma io volevo ancora, scusate, tornare sulla questione delle cooperative, perché l'ho sentita solo in rassegna stampa questa notizia, ho sentito parlare di questo articolo che c'è oggi sul Corriere della Sera di Sergio Rizzo, però non abbiamo il giornale online, non lo trovo, e magari se qualcuno ce l'ha sotto mano ci aiuta. Lui va oltre. Allora propone, per la questione dei migranti, dell'accoglienza, di prendere tutte le caserme, per esempio, ma non parla solo di caserme vuote, che poi fanno gola, lo sappiamo, pure qui c'è tutta una storia di speculazione, e sistemarle, c'hanno già la cucina, lui dice, c'hanno già tutta una serie di strutture ovviamente al loro interno, e di destinarle all'accoglienza dei migranti. Questo permetterebbe di assumere delle persone da parte, quindi evidentemente, dello Stato, e dopodiché un progetto di questo genere sicuramente, lui dice, farebbe affluire i capitali europei, insomma i soldi europei, no i capitali, scusate, per appunto per mettere in atto questa cosa, e poi queste strutture, finita l'emergenza, beato lui, rimarrebbero comunque a noi. Quindi c'è qualcuno che, diciamo, dall'altra parte, lo possiamo definire così, che scrive sul giornale che per antonomasia il giornale della borghesia e dei padroni, diciamo va oltre la questione della gestione di questo caso particolare, ma non è il solo ovviamente che riguarda le cooperative, per arrivare poi alla fine a un'internalizzazione o comunque a una struttura stabile, no, di lavoro, se non altro, che permetterebbe, che fra l'altro, diciamo, poi sarebbe amministrata direttamente dallo Stato. Fra l'altro le cooperative nacquero più di 40 anni fa, no? E furono però uno scivolo con la legge 285, per poi in tempi relativamente rapidi arrivare appunto all'internalizzazione.
Solo per una puntualizzazione, che avevo trovato l'articolo, Sergio Rizzo fa riferimento all'inchiesta di Report: basta cooperative, lo Stato gestisca i rifugiati utilizzando le caserme vuote, per accogliere 200.000 persone l'anno servirebbero 400 immobili, così l'immigrazione può diventare un'opportunità per l'Italia.
Esatto, e parla anche appunto di posti di lavoro, fra l'altro. Questo non è per spezzare la lancia per Sergio Rizzo, ci mancherebbe, ma insomma per capire anche a che livelli e da che pulpiti arriva anche il dibattito.
Ma anche qui, no, siamo all'uso delle parole, e quindi facciamo la rivoluzione delle parole e abbiamo perso l'uso della parola rivoluzionaria, perché tutto diventa un'opportunità. Un'opportunità per chi? Per che cosa? Perché io devo dare lavoro, devo dare un reddito, una cosa di sostentamento a 400, 1000, 2000, quelli che siano, disgraziati e disgraziate. E su questo, diciamo così, per cui i migranti diventano un'opportunità, che è un modo elegante di dire che ci fai comunque speculazione, qualcuno ci guadagna, perché a gratis, a pareggio, qui non c'è niente, nessuno ti regala niente, quando ti dicono ti regaliamo, non è vero, insomma, no, come dice la pubblicità. E quindi diciamo si rovescia esattamente quello che è la questione di fondo, cioè se qui, prescindendo anche dal caso specifico dei migranti, il problema è quello di garantire un reddito a tutti e tutte, allora ci sono le ipotesi, ogni tanto trovano qualche diciamo rinforzo, qualche guizzo di attualità sul reddito garantito, reddito di cittadinanza, tutte le articolazioni e sfumature che sono state usate, che però restano degli strumenti squisitamente ideologici, fino a oggi non hanno trovato nessuna modalità di attuazione pratica, ma non voglio dire concretamente, perché insomma non è una cosa da poco, ma neanche un'indicazione concreta, se non anche qui la stesura, ristesura di analisi, di discorsi, di ragionamenti, di tentativi di avvalorare da un punto di vista della legittimità il fatto che tutti e tutte abbiamo bisogno di un reddito. Dice: questo è legittimo, ma è legittimo in base a che? Di nuovo, in base al fatto che tu riscrivi una carta dei diritti, come ogni tanto succede, e chi la fa meglio, chi la fa peggio, e di nuovo mancano i presupposti perché questo possa avverarsi, cioè dei rapporti di forza, perché a questo siamo abituati, a meno che qualcuno ci dice definitivamente che sta società non si basa più su rapporti di forza, ma sulla collaborazione, sull'armonia, che a me mi vengono i brividi, perché per esempio è il Partito Comunista Cinese che quando parla delle sue cose parla di armonia generale, no? della società, dice tendiamo al rapporto, allo sviluppo armonioso, insomma vengono i brividi se è questo. E quindi ricadiamo costantemente nell'idealismo, insomma abbiamo abbandonato sostanzialmente quelle che sono i concetti materialisti, gli strumenti di analisi di questo tipo, e ricadiamo nell'idealismo, perché i diritti sempre invocati, sempre scritti e riscritti, non si capisce da dove vengono, insomma, no? Sono appesi per aria, che come al supermercato vai lì, fai la scelta, li metti nel carrello, questo sì, questo no, e poi ti presenti alla cassa.
Su questo ti voglio dire, sui diritti, no? I diritti sono stati conquistati, quelli che ci hanno levato, insomma ci sono state qualche lotta, insomma voglio dire che è stata pagata sia col carcere sia con la pelle, con la vita. Oggi riconquistare i diritti, si pensa di raccogliere firme per fare referendum, proposte di legge, cioè questo è un modo di distogliere il rapporto di forza. Su quel terreno tu non aumenti la potenza contrattuale, la potenza, ma se tu riempi le piazze che rivendicano queste cose, che allargano la partecipazione oltre lo schieramento di quelli che ti sono vicini, cioè c'è adesso una campagna referendaria in atto, no? Sarebbero pure quesiti legittimi, ma questi quesiti, se fossero supportati da lotte serie, allora potrebbero arrivare a dei risultati. Ma non perché un referendum dice sì o dice no, ma perché le condizioni sociali ti impongono a fare qualche cosa. Oggi c'è pure questo come problema in corso, perché poi siamo, diciamo, dentro questa area della sinistra diffusa, chiamiamola così, che si disperde pure l'energia, perché c'è chi raccoglie le firme per rifare il nuovo statuto del lavoro, c'è chi raccoglie firme per la cosa, con la speranza che un referendum, poi l'abbiamo visto come vengono giocati sti referendum, ti dicono non a votare perché ci siamo noi che pensiamo per te, abbiamo fatto il referendum per l'acqua, abbiamo visto come è fatta, ma se la lotta invece di in prima persona viene fatta, probabilmente l'attuazione di certi obiettivi potrebbero essere più pratici. Proprio già mettere uno stacco musicale, perché
no, possiamo quasi direi che possiamo quasi forse volgere al termine, non so se ci avete altre considerazioni da fare.
No, se non arrivano telefonate che ci stimolano a discussione, noi possiamo ricominciare e ripetere quello che abbiamo detto fino adesso, se non poter dire qualche cosa, per esempio sulla giornata di ieri, no? Perché noi non abbiamo parlato, ieri ci sono state due manifestazioni, una bella visibile, rumorosa e caciarona, che io mi schiero, a me mi è piaciuta, che sono andati là, dice volete chiudere le frontiere, noi ve li volevamo aprire, no? E hanno fatto l'Italia senza, com'era, giochi senza frontiere ieri, insomma, voglio dire, è stata fatta un tentativo di questo. E l'altra che dice volete aprire le frontiere al mercato, mettiamo in onda?
Sì, è sul TTP, è Lucio.
C'è una delle... Allora ecco, meno male, va Lucio, dici com'è andata ieri la manifestazione, tu sei stato tra quelli pure che ha partecipato alla preparazione.
Esatto. Allora, io volevo fare una
scusa se ti interrompo prima che inizi, se puoi spegnere la radio, perché sennò ritorna, c'è il ritorno che si sente.
Scusa,
grazie.
Faccio un attimo che così sentiamo, sì. Un momento solo.
Sì, grazie.
Ecco, adesso va bene.
Grazie,
no?
Sì.
Ecco. Sì, io adesso non voglio dare un quadro, come dire, generale, voglio proprio trasmettere la mia ottica proprio come uno che ha partecipato e ovviamente è stato pure dentro anche alla partecipazione. Una cosa, i temi, questi grossi che oggi ci stanno influenzando anche attraverso il governo Renzi e un domani quello che ci imporrà questo trattato, sono temi che sono, come dire, trattati nei referendum, ovviamente anche nelle lotte sociali, anche, come dire, drammatiche, certe volte addirittura tristi. Ecco, quello che voglio dire, questi temi sono ovviamente quelli che ci sono anche nel TTIP. Questo per dire che queste lotte anche contro questi trattati si possono, come dire, innestare benissimo nei prossimi periodi, sia nelle lotte per il referendum sia proprio nelle lotte sociali ove si riuscisse a svilupparle. La domanda è: ci si è riusciti? Allora, io do questa valutazione. Precedenti manifestazioni sul TTIP erano state, come dire, interessanti ma abbastanza marginali come adesione. Adesso non voglio fare trionfalismi su ieri, però veramente ieri, diciamo, non solo ho visto tanta gente e anche da diverse parti d'Italia, io questo non lo giudico banale, ma oltre, come dire, a quelli, come dire, inquadrati nelle cose ufficiali, parlo proprio di quello che ho vissuto accanto a me, io stavo diciamo portando uno degli striscioni, no? Del movimento Stop TTIP, ho visto veramente vicino a me discutere gente tipo agricoltori, studenti, praticamente, oltre che ovviamente quelli che erano iscritti alla CGIL, ai COBAS, ai vari movimenti, io tra l'altro sto dentro al movimento dell'acqua e così via. Da questo punto di vista, oltre che gli interventi dal palco che ci sono stati a San Giovanni, qui sarebbe interessante anche vedere tutti gli interventi che ci sono stati dal furgone. Perché? Perché sul furgone c'è stata veramente una fotografia, dalle figure più istituzionali a quelle invece, come dire, più immediate delle varie realtà che uomini e donne stanno vivendo. Secondo me quello è stato un bello spettro. Vengo un po' alla sintesi. Sono state, penso che insomma, diciamo, le decine di migliaia sono state raggiunte, 50.000 ne sarebbe lieto, ma ho i miei dubbi. Però sicuramente molte, molte migliaia di persone, è la prima volta, cioè, che ho visto un insieme di figure, di persone che non siano soltanto quelli familiari, gli addetti ai lavori o quelli che hanno più familiarità con certi temi. Cioè è la prima volta che ho visto anche, come dire, le persone che io vedrei anche in altre, come dire, lotte sociali pure più immediate. Diciamo, chiudo anche la questione in questa maniera. Non è secondo me un episodio a sé, siccome il TTIP alla fine, in molta sintesi, affronta gli stessi temi, in negativo purtroppo chiaramente, di quelle che sono, come dire, le varie forze sociali ostili, no? Che hanno il potere su di noi, in particolare la politica di questo governo, di questa comunità europea. Lo scontro ci sarà sempre, se chi, come dire, lotta a qualunque livello rimane sempre cosciente che sono gli stessi temi che vanno avanti col TTIP, sta in realtà lottando non solo per un'idealità per unire tutti questi vari argomenti, ma proprio perché sono incardinati, proprio secondo me, sugli stessi meccanismi di potere. Ecco, e qui da questo punto di vista, il mese di giugno, queste lotte fanno parte di tutta una rete europea di lotte, no? C'è stata prima l'Olanda, poi quella più importante in Germania, c'è qualche cosa anche negli Stati Uniti. Adesso è inutile scendere nel dettaglio, qui non è America contro Europa, le multinazionali europee sono vergognose nei riguardi di certe, come dire, minacce sociali verso la società americana. Secondo me è una bella, come dire, lotta trasversale fra il grande capitale europeo e americano e chi sta sotto a subire le ingiustizie sociali nel continente americano come qui in Europa. Ecco, ci sono dei mesi decisivi. Il Transpacifico deve essere più o meno ratificato, vedremo come va. Il CETA sta procedendo a tutta manetta. L'11 luglio viene vista come una scadenza ultima per quagliare qualcosa oppure appostarci. Tutto questo assieme a, come dire, referendum, questioni abbastanza cruciali, e questo c'entrano poco perfino le elezioni, proprio stiamo parlando proprio anche di iter estremamente critici proprio su questi temi sociali che accomunano il TTIP e noi. Ecco, tutto questo per voler dire, al di là della manifestazione e tutto l'interesse che può esserci, noi in realtà stiamo dentro a un argomento che influenzerà, assieme alle questioni nostre, del nostro paese, in una maniera particolarmente forte anche ora, nei prossimi mesi. Quindi secondo me è molto da pensare come confluiranno queste cose. Ecco, non va vista quella di ieri come una giornata a sé stante, con tutte le qualità o i limiti che può aver avuto. Adesso io spengo, così riaccendo la radio e trovo, va bene? D'accordo.
Ciao Lucio, grazie. Ciao, grazie.
Va bene, noi siamo in conclusione, io volevo leggervi un comunicato che arriva da persone migranti che si trovano a Lampedusa e su quanto accaduto la notte del 6 maggio, quindi l'altro ieri. Noi siamo profughi rifugiati, siamo venuti qui perché scappiamo dai nostri paesi in guerra. I paesi da cui proveniamo sono Somalia, Eritrea, Darfur, dal Sudan, Yemen, Etiopia. Il trattamento che riceviamo nel campo di Lampedusa è inumano. Ci sono stati anche casi di maltrattamento per il forzato rilascio delle impronte digitali da parte delle forze dell'ordine. Se non lasciamo le impronte, gli operatori della gestione del centro sono aggressivi verbalmente e fisicamente nei nostri confronti. Ci sono discriminazioni per la distribuzione dei pasti e ci vietano di giocare a pallone nel cortile. I materassi sono bagnati dall'acqua che esce dai bagni e questo può causarci anche malattie. Ci sono minori, donne incinte e persone con problemi di salute che non ricevono le cure adeguate. Siamo a Lampedusa, chi da 2 mesi, chi da 4. Finché non ci daranno la possibilità di andare via da questa prigione in un luogo in cui ci sono condizioni di vita più dignitose, ci rifiuteremo di dare le impronte. Siamo venuti per il bisogno di libertà, umanità e pace che pensavamo ci fosse in Europa. Non vogliamo essere rinchiusi in una prigione senza aver commesso reato. Vogliamo una vita più dignitosa e provare ad avere protezione, dato che scappiamo da situazioni che ci mettono in condizione di rischiare la vita. Lasciare le impronte in queste condizioni non ci lascia la libertà delle nostre scelte future, come ad esempio potersi ricongiungere ai propri familiari o comunità già presenti negli altri paesi. Vogliamo andare via da Lampedusa per avere la protezione che cerchiamo scappando dai nostri paesi. Molti di noi sono in sciopero della fame, della sete, non smetteranno finché non saranno soddisfatte le nostre richieste. Questo tanto per chiosare le varie proposte di Nobel per la pace, fra gli altri anche all'isola di Lampedusa.
Ok, con questo andiamo a concludere. Prima Ettore ha ricordato il 12 maggio prossimo, appunto, anniversario dell'uccisione di Giorgiana Masi, ma è anche una giornata importante per quanto riguarda tutto il filone del processo per i fatti del 15 ottobre del 2011. Chi si ribella non è mai solo, non è mai sola, tutti i giorni 15 ottobre. 12 maggio è stato convocato un presidio proprio davanti al tribunale di Piazzale Clodio con Ciachi nel cuore, ricordiamo insomma uno degli imputati che si è tolto la vita, e poi alle 18 un appuntamento assemblea alla via Giuliotti a Laurentino 38 L38 Squat, un'assemblea sul reato di devastazione e saccheggio con interventi sui processi relativi ai cortei del 1 maggio 2015 a Milano e del 24 gennaio 2015 a Cremona, dove ricordiamo insomma entrambe le manifestazioni hanno visto per l'ennesima volta i manifestanti vedersi accollato il reato di devastazione e saccheggio. Con questo appuntamento insomma che reputiamo importante, visto che si andrà a conclusione di un processo molto lungo e molto difficile, ennesimo che ha visto anche qui poca riflessione all'interno del movimento su quella giornata di lotta, che ha visto poca solidarietà e vicinanza nei confronti delle imputate e degli imputati, come al solito purtroppo parliamo anche spesso di siamo contro i carceri, siamo contro i tribunali e via dicendo, ma poi molte volte la maggior parte delle volte lasciamo poi che siano i tribunali a gestire quelle che sono le manifestazioni di piazza, appunto abbandonando chi cade nella rete della magistratura, della repressione. E questo insomma è un altro argomento che abbiamo più volte ripetuto all'interno delle trasmissioni a radio, tutta la radio, che andrebbe veramente ripreso e fatto proprio e sviscerato molto bene. Comunque quindi appuntamento 12 maggio prossimo alle ore 9 a Piazzale Clodio al tribunale. Con questa trasmissione di Venga Anch'io si conclude qua alle 13 in punto
e ci vediamo domenica prossima. Però ricordiamo un attimino nuovamente la questione